1, we have ignition and we have liftoff.
Il disco volante che partì dalla Terra. La storia del Voyager Golden Record. Originale radiofonico di Cappa e Drago. Regia di Gaetano Cappa.
The Voyager spacecraft are bound for the stars.
Seconda puntata.
La musica comunica meglio delle parole. È un linguaggio universale, come la matematica. E sul disco d'oro la musica era la vera protagonista, l'unico linguaggio che eventuali intelligenze extraterrestri avrebbero forse potuto capire. Con l'esattezza delle fughe di Bach, avremmo trasmesso, se non delle emozioni, almeno un'idea di organizzazione. Infatti. Tuttavia, non potevamo descrivere la Terra senza tener conto dell'oralità. Le voci degli uomini e le lingue in cui si esprimono non potevano mancare nel Golden Record. Avevo chiesto alla Commissione per lo Spazio alle Nazioni Unite un aiuto per registrare i saluti dei vari delegati, sperando così di coprire larga parte delle lingue parlate sul pianeta. Ma evidentemente le cose non erano semplici come me l'ero figurate.
Mi dispiace, professor Sagan, ma temo che non si possa fare.
Perché? All'ONU ci sono quasi tutte le lingue del mondo, sarebbe semplice. In un paio di giorni facciamo passare i delegati nella sala di registrazione, dicono due frasi al microfono e alla fine abbiamo tutto quello che ci serve.
E se ho capito bene, dovrebbero mandare un saluto agli alieni?
Sì, l'idea è questa.
Ma in che forma? Cioè, cosa dovrebbero dire?
Possono scegliere loro, basta che sia breve. Ah, vorremmo che fossero donne e uomini in numero più o meno uguale.
Anche questo è impossibile. I delegati sono quasi tutti maschi e non cederanno certo il posto a una segretaria.
Capisco, ma...
Comunque, non siamo noi della Commissione per lo Spazio alle Nazioni Unite a poter deliberare su questa materia. Fossi in lei, comincerei tutto da capo e chiamerei il Dipartimento di Stato, che con un'apposita delibera potrà poi autorizzare la delegazione.
Il Dipartimento di Stato avrebbe dovuto autorizzare la delegazione statunitense all'ONU a proporre a tutti gli altri delegati di appoggiare il progetto. Ma per farlo doveva ricevere dalla NASA garanzie sull'effettiva presenza del disco a bordo delle sonde e sul fatto che tutto il materiale registrato sarebbe poi finito sul disco.
Te l'ho già detto 1000 volte, Sagan. Non ti garantisco niente. Questa è la NASA. Qui le cose cambiano in continuazione e all'ultimo momento potremmo anche decidere di non metterlo, il maledetto disco, sulla maledetta sonda.
La data di consegna si avvicinava. La scelta delle musiche era ancora in alto mare. La codifica delle immagini era tutta da inventare e perfino il capitolo dei saluti, che avevo dato per risolto fin dal principio, si stava rivelando un incubo burocratico senza fine.
È in Egitto per tutto il mese.
No, l'Assemblea Generale non delibera in materia di spazio.
Un disco per gli alieni?
La verità è che noi lavoriamo per conto della NASA, Carl. E la NASA è americana. È quello che ci frega all'ONU. Perché dovrebbero appoggiare una missione che dà lustro solo agli Stati Uniti?
Perché il nostro disco non ha niente di americano, Linda. È un disco che rappresenta tutti gli uomini della Terra, passati, presenti e futuri.
La capisco perfettamente, professor Sagan, ma non c'è niente da fare. Tuttavia, le offriamo un'alternativa. La Commissione per lo Spazio alle Nazioni Unite è a sua disposizione. Può registrare i saluti di tutti i nostri delegati. Provengono da luoghi molto diversi e, come potrai immaginare, parteciperebbero con grande piacere a questa importante missione.
Non era la soluzione ideale. Alla Commissione per lo Spazio delle Nazioni Unite solo alcune lingue erano rappresentate. Mancava addirittura il cinese ed erano quasi tutti uomini. Ma ormai eravamo in ballo e accettai la proposta.
Bene, professor Sagan. Adesso naturalmente la commissione dovrà riunirsi e deliberare a favore del progetto. Mm-hmm. La prossima riunione si svolgerà in Europa a fine giugno.
Ma come sarebbe a fine giugno? Noi dobbiamo consegnare il disco alla metà del mese.
Ma pensavo che le sonde Voyager partissero alla fine dell'estate.
Sì, ma il disco va consegnato molto prima. La NASA deve fare delle verifiche molto complesse.
Potreste sempre chiedere alla NASA di posticipare il lancio delle navicelle. In fondo, mese più, mese meno.
Mi guardai bene dal chiamare Casani per sentirmi dire l'ennesimo:
Sagan, ma sei impazzito?
Dopo la storia del disco doppio, avevo capito che meno mi facevo vivo con lui, meglio era. Per fortuna, Drake arrivò con delle buone notizie sul fronte della codifica delle immagini.
Ho trovato i tipi che fanno al caso nostro. È la Colorado Video, una piccola azienda di geniacci dell'elettronica che ha la tecnologia per fare esattamente quello che ci serve. Possono convertire le fotografie in suono per poi essere incise sul disco. Siamo a cavallo.
E quanto ci costa questo cavallo?
Niente, lo fanno per servizio pubblico.
Ah, ma c'è ancora qualcuno che crede nel servizio pubblico?
E poi ho capito come ridurre il tempo di lettura delle foto. Finora immaginavo che avremmo impiegato circa un minuto a foto. In realtà le foto in bianco e nero si leggono in 4 secondi e quelle a colori in 12. E non solo, sfrutteremo i due lati del solco e in pratica si vedranno due immagini alla volta, affiancate.
E così raddoppiamo lo spazio.
Già.
Quindi quante foto possiamo mettere?
Non so ancora di preciso, ma sicuramente più di 100.
100?
Sì.
Non sarà facile sceglierle.
Ma chi pensava che sarebbe stato facile?
Secondo Lomax, si poteva comunicare l'evoluzione della civiltà umana attraverso il solo ascolto di motivi musicali. Ogni epoca produce musiche che simboleggiano il modo di vivere di quel periodo. E quindi abbiamo la musica dei raccoglitori, dei cacciatori, dei contadini e così via.
Questa invece è la musica dei pastori bulgari.
Mi piace, è così potente.
Vista da una certa angolazione, questa è la musica di un popolo che ha finalmente abbastanza da mangiare e può fare festa. E infatti la nostra Anne istintivamente ha cominciato a ballare.
Sai, mi è venuto spontaneo.
Ma certo, ma sì. È perché la musica ti comunica una vitalità travolgente. Anche se non capisci neppure una parola di quello che sta dicendo la cantante. Sono convinto che anche i nostri amici extraterrestri avvertiranno la stessa vitalità.
Anche tra miliardi e miliardi di anni.
Non ne perderà nemmeno un po', perché è musica popolare, eterna. Non c'è posto per Debussy sul nostro disco, perché sono più importanti le cornamuse dell'Azerbaigian.
Le cornamuse ci sono anche in questo pezzo bulgaro. Non è che due cornamuse nello stesso disco sono troppe.
Ah, le cornamuse sono fondamentali, Tim. Il loro suono viene scambiato dalle pecore per un belato e il pastore usa la cornamusa per tenere il gregge compatto. Inoltre spesso la sacca della cornamusa è di pelle di pecora e il suonatore la tiene in braccio come se fosse un agnellino.
Sì, certo, ma non
e
credo.
E per concludere, ci terrei anche a dire che i pastori, costretti a lunghe veglie notturne dalla necessità di badare al gregge, si sono trasformati nel tempo in grandi esperti delle stelle e dunque meritano di farsi un viaggetto nello spazio.
Lomax era piuttosto difficile da contraddire. Aveva le idee chiare e alla fine più della metà delle musiche presenti sul Golden Record fu scelta da lui. Ma sui Beatles, come su Bach, eravamo tutti d'accordo.
Non è il loro pezzo migliore.
Ma il titolo è perfetto. Here Comes the Sun.
Beh, allora Across the Universe va ancora meglio.
Ma è meno famosa.
I Beatles sono i Beatles. Su questo siamo tutti d'accordo, vero Lomax?
Certo. Ma sono d'accordo anche i Beatles?
Sono entusiasti. Lennon vuole addirittura darci una mano su tutto il progetto.
John Lennon?
Sì.
Ma è stupendo. It's
L'entusiasmo nostro e quello dei Beatles fu subito smorzato dalla loro casa discografica. Sul nostro strano pianeta, infatti, le canzoni dei Beatles non erano dei Beatles, ma della EMI, che ne deteneva i diritti. E quindi...
E quindi, se vogliamo Here Comes the Sun sul Golden Record, dobbiamo dargli $100,000.
Non ho capito, ma di che cosa hanno paura? Di perdere qualche dollaro di diritti cosmici?
$100,000 erano 4 volte il budget che avevamo per l'intera operazione, compresi i nostri stipendi. I Beatles sul Golden Record non ci sarebbero stati. È già un vero peccato. E alla fine neanche Lennon riuscì a mantenere la parola e a collaborare con noi, perché decise di partire per un lungo viaggio in Giappone.
Yokoto Watakushi to Ananata to give peace a chance.
Prima di andarsene, però, ci consigliò di reclutare Jimmy Iovine, un bravo tecnico del suono e produttore, un ragazzo di 24 anni che avrebbe aiutato Tim e Ann a mixare la suite dei rumori. Non avremmo avuto Here Comes the Sun, ma il barrito degli elefanti sarebbe stato equalizzato nel miglior modo possibile. Calmati, Lomax!
Ma quanto ci vuole a cuocere una bistecca?
C'era un po' di nervosismo nel team. La casella della musica rock nella nostra scaletta era ancora vuota. Ognuno aveva la propria idea e la difendeva con passione. Le discussioni andavano avanti senza sosta, giorno e notte, dovunque ci trovassimo.
Potremmo mettere... No
woman, no cry. Sì, Bob Marley, che bella idea.
Chi? Come chi? Bob Marley, un cantante giamaicano. La musica reggae. Ma davvero non l'hai mai sentito, Frank?
Ma sono musiche per voi giovani. Io sono rimasto al caro vecchio Elvis, The King, il padre del rock and roll.
Attenzione, Elvis è solo diventato più famoso degli altri, ma non ha inventato proprio niente. Era belloccio, cantava bene, era bianco ed è diventato una star. Ma i padri del rock and roll sono altri.
Ah già, come Chuck Berry. Lui sì.
Sono d'accordo con te, Ann. Chuck Berry, Roll Over Beethoven.
Ma Carla, se Chuck Berry non ti è mai piaciuto, cos'è tutto questo entusiasmo improvviso?
Ma dai, cosa dici, Linda?
Io comunque preferisco Johnny B. Good. Go Johnny Go sembra proprio l'incitamento giusto per le nostre navicelle.
Sì, è vero. Go Johnny Go. Nonostante fosse un disco di 20 anni prima, Lomberg l'aveva trovato nel jukebox del locale. Era un classico, un pezzo molto semplice, ma così irresistibile che all'improvviso ci trovammo tutti a battere il piede e ad agitare le braccia. Tutti tranne Alan Lomax. Il leggendario etnomusicologo ci guardava come se fossimo impazziti.
Ma non scherziamo! Questa è una canzoncina buona solo per i ragazzini. Non può stare a fianco dei capolavori della musica di tutti i tempi.
Oh, Lomax, per favore, non sarei mica venuto fin qui dalle foreste dell'Africa nera per minimizzare l'importanza musicale, ma anche economico-sociale del rock, visto che ti interessa tanto l'argomento.
Ferris, tu scrivi per Rolling Stone. Io registro il canto diatonico dei mongoli. È evidente che parliamo due lingue diverse. Ma si dà il caso che siamo tutti qui non per compilare la hit parade del 1977, ma la hit parade del mondo intero di tutti i tempi.
Appunto, anche dei nostri tempi.
Hai ragione, Sagan. Ma quali sono i nostri tempi davanti all'eternità che attende il disco d'oro? Gli anni 70, il 20° secolo, il primo millennio. Francamente, non lo so. Dal mio punto di vista, questo Chuck Berry è musica da ragazzini.
Il pianeta è pieno di ragazzini, Lomax. Ed è giusto che siano rappresentati anche loro. Vorrei sottolineare che in quelle settimane convulse in cui diressi il team del Golden Record, la mia attività di insegnante e scienziato continuava come sempre, tra incontri, conferenze e spostamenti da uno stato all'altro. Non dormivo mai due notti nello stesso letto. Era un periodo piuttosto movimentato. Beh sì, andavo anche in televisione. Ma non la chiamerei vanità. Era passione. Passione per il mio lavoro.
Sì?
È la reception, professor Sagan. Chiamata per lei da New York. È l'ONU.
L'ONU? Me la passi subito.
Buonasera, professor Sagan.
Ah, è lei?
Sì, sono io. E parlo a nome della Commissione per lo Spazio alle Nazioni Unite.
Mi dica.
Data la situazione, preso atto dell'importanza della missione Voyager e del disco che trasporterà, constatata la possibilità di riunirsi in assemblea senza necessariamente attendere la data in precedenza fissata, la Commissione ha proceduto a deliberare in tempi eccezionalmente brevi e sono felice di informarla che potrà registrare i messaggi di saluto dei vari delegati domani dalle 11 del mattino alle 7 di sera presso lo studio di registrazione delle Nazioni Unite.
Domani mattina? Ma io sono in Arizona.
Lo so, l'ho chiamata io.
Non posso essere a New York domani mattina.
Mi dispiace, ma non ho altre opzioni.
Senta, fra tre giorni sarò di ritorno. Non possiamo posticipare.
Non si può, professor Sagan. Domani è l'unica data disponibile.
Ma...
O adesso, o mai più.
Un po' di musica allegra, me la permettete? Viene dal Messico, qualche chilometro a sud degli Stati Uniti. È una canzone che si basa su un trito a doppio senso, ma a questo punto del mio racconto si sente il bisogno di un po' di leggerezza. Sì, perché la situazione era disperata. Dopo aver quasi perso la speranza di poter coinvolgere l'ONU per insormontabili difficoltà burocratiche, la Commissione per lo Spazio aveva accettato di prestarci i suoi delegati per registrare i saluti agli alieni nelle varie lingue del mondo, ma aveva chiamato per fissare la sessione soltanto la sera prima.
Constatata la possibilità di riunirsi in assemblea senza necessariamente attendere la data in precedenza fissata, la Commissione ha proceduto a deliberare in tempi eccezionalmente brevi e sono felice di informarla che potrà registrare i messaggi di saluto dei vari delegati domani dalle 11 del mattino alle 7 di sera presso lo studio di registrazione delle Nazioni Unite.
Domani mattina? Ma io sono in Arizona.
Lo so, l'ho chiamata io.
Non posso essere a New York domani mattina.
Domani è l'unica data disponibile.
Ma...
O adesso, o mai più.
Alle 7 del mattino telefonai a Tim Ferriss per chiedergli di sostituirmi.
Sì, Carl, va bene, vado io.
Tutto bene, Tim?
Mica tanto. Ieri sera ero di nuovo al CBGB.
E allora?
Beh, per dirla scientificamente, ho un po' esagerato con certe bevande contenenti zuccheri fermentati.
Ti sei ubriacato?
C'era questo gruppo di ragazzini inglesi, The Jam, che fanno punk beat.
Punk beat?
Sì, beh, lo sai come sono gli inglesi, no? Una birretta, due birrette, tre birrette. E poi ho perso il conto.
Allora, adesso ti riprendi con calma, ti fai una bella doccia, fai colazione e alle 11 precise ti fai trovare all'ONU.
Sì, va bene.
Mi raccomando, insisti sulla brevità e cerca di tornare a casa con tante lingue diverse.
Tante quante?
Tutte quelle che puoi. I delegati della Commissione per lo Spazio vengono da tutte le parti del mondo, Unione Sovietica compresa. Ci siamo capiti?
Sì.
Mi raccomando.
Scusi. Buongiorno, sono Tim Ferriss. Lavoro nel team del professor Sagan. Mi stanno aspettando nello studio di registrazione.
Ah, lei è quello della NASA.
NASA? No, veramente sono un giornalista musicale e sono qui per...
Signori delegati, vi presento il signor Tim Ferriss della NASA.
No, guardi, veramente non c'entro niente con la NASA. Come le ho detto, faccio parte del team del professor Sagan.
E purtroppo devo informarla che il delegato russo non sarà presente.
Ah, ecco. Cominciamo bene.
Capirà, con un preavviso così breve.
Ah, non lo dica a me.
Allora, a chi tocca registrare il primo discorso?
Discorso? No, veramente si tratta di saluti e veloci, soprattutto.
Ferriss si rese subito conto che non sarebbe stata una passeggiata. Nonostante il preavviso così breve, i delegati avevano avuto il tempo di prepararsi e arrivavano con dei manoscritti di più pagine, quasi tutti in inglese. Alcuni sembravano non avere idea del perché fossero stati convocati in sala di registrazione e altri si esercitavano perfino a leggere lunghissime poesie ad alta voce sotto lo sguardo annoiato degli altri.
Au-dessus des étangs, au-dessus des vallées, des montagnes, des bois, des nuages, des mers, par-delà le soleil, par-delà les éthers, par-delà les confins des sphères étoilées.
Breve, ho detto breve. E niente, questa la recita tutta la poesia.
Oh, beh, è Baudelaire.
Ah, c'è Baudelaire.
Va bene
così, grazie.
Ma la poesia non era finita.
Non importa.
Ma è Baudelaire.
Tanto non ci starà mai tutta intera sul disco.
Andava molto bene, grazie. Avanti il prossimo.
Chi è il prossimo?
Tocca a Wallace McCauley, dalla Nigeria. Leggerà un discorso in inglese.
Ma non ha già registrato prima in africano?
Ah, non esiste una lingua africana, signor Ferris. Il delegato McCauley prima si è espresso in lingua efik.
Ah.
E ora leggerà un altro messaggio in inglese.
Ah, se proprio deve.
Quando vuole, signor McCauley, stiamo registrando.
My dear friends in outer space, as you probably know, my country is situated on the west coast of the continent of Africa, a landmass more or less in the shape of a question mark in the center of a planet.
Il messaggio del delegato nigeriano sembrava in codice. Si rivolgeva ai cari amici dello spazio profondo e diceva: come forse saprete, la mia terra si trova sulla costa occidentale del continente africano. Poi continuava: l'Africa è quell'isola enorme dalla forma simile a un grosso punto di domanda che sta al centro del nostro pianeta.
Come forse saprete, grosso punto di domanda, ma di che diavolo sta parlando?
Ma è l'animismo africano, signor Ferris.
Ah, ma non potrebbero salutare e basta.
Molto bene, grazie. Avanti il prossimo.
E adesso a chi tocca?
Adesso c'è il delegato Ralph Harry dall'Australia, che ha scelto di leggere un breve messaggio in Esperanto.
In Esperanto?
Sì, si tratta di una lingua artificiale nata alla fine del secolo scorso grazie all'intuizione di un oftalmologo polacco di origine ebrea, Ludwig Zamenhof.
L'oftalmologo mi mancava.
Polacco. Ah. I polacchi sono spesso poliglotti.
Oh, sì.
E anche l'origine ebrea aiuta in quel senso.
Possiamo registrare?
E comunque l'Esperanto è la lingua universale, quindi quale lingua più adatta per un messaggio all'universo?
Quando vuole, signor Harry.
Ni strebas vivi en pazzo con la popoloi della tutta mondo.
Al termine della sessione, Ferris aveva registrato solo 14 messaggi in 11 lingue. Mancavano, tra le altre, il russo, il cinese. I messaggi erano troppo lunghi e non potevano essere lasciati nella loro interezza. Un discreto fallimento. Alla fine, i 14 messaggi dei delegati della Commissione per lo Spazio all'ONU sarebbero stati montati uno dopo l'altro in un'unica sequenza e ad essi sarebbe stato aggiunto il canto delle balene.
Il dottor Roger Payne è entusiasta dell'idea di mandare il canto delle balene nello spazio. Ci ha fatto recapitare ore di nastri. Poi ha insistito perché usassimo questo, che ha registrato con degli idrofoni a strascico al largo delle Bermuda nel 70. E in effetti è bellissimo.
Sì, Anne, ma non si capisce perché sta qui tra i saluti dei membri di una commissione dell'ONU. E sembra quasi una presa in giro.
Le balene sono animali intelligentissimi, Carl. Comunicano attraverso il linguaggio, un po' come facciamo noi uomini.
Payne dice che riescono a farsi sentire a centinaia di chilometri di distanza.
Sì.
Cantano anche per mezz'ora e poi ripetono tutta la sequenza uguale dal principio.
Anche questo delle balene è un saluto.
Va bene, va bene. E poi è più probabile che un alieno sappia interpretare la lingua delle balene che non l'esperanto.
Ehi, hey, ma l'esperanto è la lingua universale, no? Quindi lo parlano in tutto l'universo.
La stessa creatività mostrata per il montaggio dei saluti umani e delle balene fu necessaria anche a Frank Drake e John Lomberg, impegnati nella parte iconografica del disco.
Frank, più passa il tempo e più sono confuso. Non è facile immedesimarsi in un alieno che vede queste foto per la prima volta. Per esempio, come facciamo a far capire dove finisce un oggetto e dove ne comincia un altro?
È una buona domanda.
Guarda questa, per esempio. L'uccello che vola dietro l'uomo, con un'ala in parte nascosta dal braccio teso dell'uomo. Io so che sono due creature distinte e distanti tra loro, ma se non lo sapessi? Potrebbe trattarsi, che so, di un'escrescenza sul braccio dell'uomo.
Sì, in effetti.
Per certe foto pensavo di disegnare le silhouette delle figure che ci interessa evidenziare. Come per dire, questo è quello che vogliamo farvi vedere.
Naturalmente foto e silhouette andranno montate in sequenza.
Certo.
E comunque ci sono foto per cui la silhouette non serve, tipo quella del mercato. A proposito, l'hai trovata?
Niente di convincente.
Perché dobbiamo far vedere che il cibo non si trova solo sugli alberi, ma che ci sono dei luoghi dove viene esposto e venduto. E non solo il cibo, anche altre merci.
Sì, beh, come nel supermercato all'angolo.
Giusto. Ho un'idea. Chiama il fotografo e anche una modella.
Ma dove la trovo una modella?
Ma che ne so, mica una modella delle sfilate, una che si faccia fotografare.
Eccoci. Allora, da dove cominciamo?
Cerchiamo di fare un'unica foto che racchiuda tutti i concetti che vogliamo esporre.
Bravo, John.
Riempiamo un carrello di merce e lo fotografiamo di fronte alla stessa merce esposta sugli scaffali con i cartelli dei prezzi e tutto.
Sì, ottimo, ottimo.
Le banane, per esempio. Prendi le banane.
Io?
Sì, tu. Te l'ho detto, devi farci da modella.
Ah, sì.
Metti quel casco di banane nel carrello.
Sì.
E anche l'uva. Prendi un grappolo d'uva. Brava. Ecco, brava, così. Alzalo. Herman, vieni qui.
Frank, perché proprio l'uva?
C'è una foto di repertorio di un contadino che mangia l'uva direttamente dal grappolo sulla pianta. E volevo farne una simile, ma in un contesto diverso.
Buona idea.
Dai, Herman, inquadrala da qui. Okay. E scatta senza dare troppo nell'occhio, mi raccomando. Ecco, così, perfetto. Solleva bene il grappolo. Brava, brava. Adesso mangiano un po'.
Devo mangiare l'uva?
Sì, tesoro. Mangia l'uva. Con una mano tieni il grappolo e con l'altra ti porti un acino alla bocca.
Me lo devo mangiare? Beh...
Non proprio, fai finta. Ah. Ti fermi prima di masticare.
Frank, gli altri clienti ci guardano male.
Chi se ne frega? Buongiorno, signora. Sì, stiamo scattando delle fotografie. È vietato?
Meno male che non dovevamo dare nell'occhio.
Zitto, Herman, e pensa a scattare.
Scusate, buongiorno.
Buongiorno.
Sono il direttore del supermercato. Posso sapere che cosa state facendo?
Buongiorno, signor direttore. Mi chiamo Frank Drake e sono un astrofisico. Forse ha già sentito parlare della famosa equazione di Drake.
No.
È poco male. Si tratta di una formuletta matematica che ci aiuta a stimare quante civiltà extraterrestri sono in grado di comunicare all'interno della nostra galassia.
Bene, mi fa piacere, però...
Le spiego tutto. Sto lavorando a un progetto segreto con il mio collega Carl Sagan.
Ah, Carl Sagan, sì, lui lo conosco. L'ho visto in TV, è un tipo in gamba.
Già, un vero genio. Dunque, stavo dicendo, è un progetto segreto e ha a che fare con gli extraterrestri. Insomma, vogliamo fotografare la vita sulla Terra per spiegare a eventuali civiltà aliene come si vive qua giù. Ci servono fotografie di frutta, verdura, beni di consumo e dunque quale posto migliore di un supermercato.
Fate quello che volete, basta che poi rimettiate tutto a posto.
Certo, non si preoccupi.
L'uva però la pagate.
Il giorno dopo la registrazione di Tim Ferriss all'ONU, i giornali annunciarono: la NASA sta preparando un disco da mandare nello spazio. Qualcuno alle Nazioni Unite aveva parlato troppo e non era nemmeno stato tanto preciso. Tim Ferriss, infatti, veniva indicato come funzionario della NASA. Casani non la prese affatto bene.
Chi diavolo è Tim Ferriss? Perché la notizia è trapelata?
Sono mortificato, John.
La pazienza della NASA ha un limite, Sagan. Alla prossima siete fuori.
Di nuovo? Casani si è dimenticato qualcosa? Pronto?
Professor Sagan?
Sì, chi parla?
Sono l'assistente del segretario generale delle Nazioni Unite, Kurt Waldheim.
Ah, buongiorno.
Il segretario generale vorrebbe parlare con lei. Posso passarglielo?
Waldheim mi disse di aver preparato un breve discorso rivolto alle civiltà aliene. Intendeva registrarlo e inserirlo nel disco. Eravamo partiti da un rivolo, una sessione di registrazione fatta controvoglia con pochi delegati e poche lingue, e poi, poco per volta, il rivolo si era ingrandito fino a diventare una valanga diplomatica e burocratica. Diplomazia e burocrazia sono i danni collaterali della democrazia. Eh sì, il peggio. Nel disco d'oro che abbiamo spedito nello spazio profondo con le sonde Voyager, la bottiglia nell'oceano che nessuno o quasi avrebbe trovato, la storia del pianeta Terra è raccontata da circa 90 minuti di musica, dalla viva voce dei suoi abitanti che salutano in 55 lingue diverse, dalle 118 fotografie e dalla suite di rumori ideata da Andruyan. Montando i rumori in senso evoluzionistico, abbiamo riassunto in poco più di 10 minuti la storia della Terra. A cominciare dai devastanti fenomeni geologici degli inizi, quando il nostro pianeta era dominato da vulcani in eruzione, da terremoti e dalle tempeste magnetiche.
È la rarissima registrazione di un terremoto del 1971 in Australia. Me l'ha data il dottor David Simpson della Columbia University.
Che suono fragoroso.
Sì. Stamattina è venuto in studio Jimmy Iovine, il giovane tecnico del suono che ci ha consigliato John Lennon. Ha sistemato lui i livelli.
Che tipo quel Jimmy. Ha detto che vuole una sua foto di fianco al Voyager. L'ha promessa a sua mamma.
Si è anche offerto volontario per registrare il suono del bacio. Ha provato in tutti i modi. Si baciava il braccio fingendo trasporto, ma niente. Si sentiva che era un bacio finto.
Forse dovrei baciarti io. Così sarebbe un bacio vero.
Sì, Tim. Però sulla guancia, che suona meglio.
Ma il bacio veniva più avanti nel montaggio. La storia sonora del nostro pianeta, dopo i primi sconvolgimenti geologici, continuava con le interminabili piogge che hanno raffreddato la superficie terrestre. E poi la formazione degli oceani. E l'apparizione delle prime forme di vita. Le specie animali nella loro varietà. Fino ad arrivare allo scimpanzé. Che si distingue dagli altri animali e prende una strada evolutiva che porterà poi all'Homo sapiens. Eccolo, col suo cuore pulsante, che cammina eretto e con le mani libere pronte per lavorare.
E questa risata? Cos'è questa risata?
È Carl, l'ho registrato di nascosto.
È una bella idea. L'uomo è l'unico animale che ride.
Sì, e la risata è legata al gioco. E per l'uomo il gioco è importantissimo. Pensa al teatro, al cinema, allo stesso mondo del rock.
Il battito cardiaco, la risata. In certi momenti richiama The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd.
Beh, l'hai detto anche tu che in fondo il Golden Record è un concept album. E poi ho pensato che la risata potesse significare l'uomo che si libera dalla paura dell'ambiente che lo circonda e capisce che sarà lui a dominare la natura e non viceversa.
Bello! E come continuerà?
Con le invenzioni e le scoperte dell'uomo. Il fuoco, gli attrezzi, i primi mezzi di locomozione, il motore a scoppio e poi avanti fino al lancio di un razzo. I vari mezzi di comunicazione, come il codice Morse,
A proposito, ascolta, lo sai decifrare?
Cos'è, latino?
Così mi hanno detto. Per aspera ad astra. Attraverso le difficoltà si arriva alle stelle.
Appropriato.
I suoni li ho raccolti quasi tutti. Per finire mi manca solo il rumore delle pietre da sbattere per accendere il fuoco e per costruire gli attrezzi.
Beh, due sassi non saranno mica difficili da trovare. Siamo a New York.
Appunto, proprio perché siamo a New York. Ho chiesto a Carl, è in giro da stamattina, ma non ne trova. I sassi sono spariti da New York.
I campioni di selce, infatti, non li trovammo in giro per la città, ma solo grazie al professor Solecki del Dipartimento di Archeologia della Columbia University. Diciamo che per accendersi uno spinello è molto più comodo usare un accendino. Devo ammettere che una cosa che apprezzo molto qui è che si può fumare dappertutto. Da noi questa piccola libertà è stata cancellata e non c'è modo di tornare indietro. Il progresso è un processo inarrestabile, o almeno così si diceva un tempo. Adesso come adesso non ne sarei tanto sicuro.
Cari amici, innanzitutto grazie per essere intervenuti così numerosi. È un grande risultato, superiore alle nostre aspettative.
Sì, ma adesso spiegateci che cosa dobbiamo fare. Io stavo per cominciare una lezione e mi siete venuti a prendere.
Certo, hai ragione. Adesso vi dico tutto. Siete qui per registrare un saluto agli alieni, ognuno nella sua lingua.
Stai scherzando, vero?
Oh no, assolutamente no. La NASA manderà un disco nello spazio. E chiunque lo ritroverà potrà ascoltare i saluti in tutte le lingue del mondo, sempre se cominciamo a registrare.
Ma che cosa dobbiamo dire?
Ma quello che volete, improvvisate.
Ma come improvvisate? Possiamo dire tutto quello che vogliamo?
Beh, sì, quasi tutto.
Mia moglie Linda aveva convocato in fretta una sessione di registrazione alla Cornell University, coinvolgendo il Dipartimento di Lingue Straniere. Si presentarono in tanti e quindi la parte del disco dedicata ai saluti nelle varie lingue della Terra avrebbe fornito ai destinatari un discreto campionario di idiomi, ognuno prodotto da una voce diversa, maschile o femminile. All'appuntamento non si presentarono i parlanti di alcune lingue che avremmo voluto includere, come il bulgaro, il norvegese, lo swahili. Anche durante la registrazione, Linda non smise mai di cercare le lingue mancanti, approfittando delle indicazioni delle persone che aspettavano di registrare.
Io conosco un catalano, abita a pochi isolati da qui. Se volete vi do il numero di telefono.
Ah, ottimo, grazie, lo chiamiamo subito. Intanto, ricordiamoci che dovremo inserire qualche secondo di silenzio tra un saluto e l'altro quando monteremo la sequenza, perché dobbiamo far capire agli alieni che si tratta di voci diverse, di lingue diverse. Se no, poveri alieni, chissà che cosa vanno a immaginare. Forza, adesso tocca alla signora cinese per il mandarino.
Quando vuole, signora, stiamo registrando.
Gowei tu hao ba, women tu hen xiang lian ni men, you kong qin dao zhe lai wan.
La cinese Liang Ku spedì un tipico messaggio da cartolina. Spero che stiate tutti bene. Vi pensiamo tutti. Venite a trovarci quando avete tempo. Lo speaker israeliano preferì un laconico
Shalom.
La svedese, invece, scelse di parlare a titolo personale.
Hälsningar från en dataprogrammerare i den lilla universitetsstaden Ithaca på planeten Jorden.
Saluti da una programmatrice di computer della piccola città universitaria di Ithaca, sul pianeta Terra. La Babele indiana comprendeva addirittura una decina di lingue diverse. Ci fece sorridere la differenza di intenzione tra lo speaker della lingua Gujarati e quella Rajasthani. Il primo fu accogliente.
Prithvi upar vasnar ek manav tarafthi Brahmanna anya avkashma vasnaravane hardik abhinandan. A sandesho moe varto sandesho moklavsho.
Saluti da un essere umano della terra. Mettetevi in contatto, per favore. Il suo connazionale, che parlava Rajasthani, invece decise di prendere le distanze.
Sab logon ne maro ram ram ponche, hama athe raji khushi ha, tuma uthe raji khushi reh jao.
Saluti a tutti. Noi siamo felici qui. Voi siate felici lì. Decidemmo di inserire anche qualche lingua estinta, come il latino, l'aramaico, l'accadico e l'ittita, perché ci sembrava giusto non limitarci a quelle parlate nel 1977 d.C.
Salvete quicunque estis. Bonam erga vos voluntatem habemus, et pacem per astra ferimus.
In rappresentanza della lingua inglese e dei bambini della terra, registrammo nostro figlio Nick, che aveva quasi 7 anni.
Hello from the children of planet Earth.
In totale raccogliemmo saluti in ben 55 lingue diverse. Vista la fretta e i pochi soldi a disposizione, meglio di così non avremmo mai potuto fare.
Questa è la musica più antica che metteremo sul disco. Non si sa di preciso quando sia vissuto il compositore, tale Yu Po Ya, ma sicuramente non prima dell'VIII e non dopo il V secolo avanti Cristo. Ti rendi conto, Ann? 8° secolo avanti Cristo, quasi 3.000 anni fa.
Lo so, Tim. Mi hanno fatto tutti una testa così. Da Lomax a Brown a Chow Wen Chung. Sono tutti concordi a segnalare fiumi che scorrono. Solo che un conto è dire dovete mettere fiumi che scorrono. Un'altra è trovare il disco.
Però alla fine l'hai trovato.
Sì, e meno male. A quanto pare qualsiasi altra scelta sarebbe stata un disastro. Ma perché è così importante questo pezzo?
Per tanti motivi. Uno è naturalmente la sua antichità. E poi ci sono i motivi musicali o musicologici legati alla forma della musica cinese antica, che è quasi sempre suonata da un solista. In questo caso il solista suona uno strumento a corda chiamato Qin. Il flusso di note imita il flusso del fiume e ogni piccolo dettaglio dell'esecuzione ha un preciso significato simbolico che sarebbe troppo lungo e complesso da spiegare in poche parole.
Allora mi accontento di averlo trovato.
Hai avvertito Carla?
No, è in viaggio. Lo chiamo subito. Gli lascio un messaggio in hotel.
In hotel mi dissero che aveva chiamato Anne. Non era la prima volta che i miei assistenti mi lasciavano un messaggio in hotel durante i miei viaggi di lavoro, ma era la prima volta che il messaggio in questione andava molto al di là dei rapporti professionali. Gli esseri umani sono per definizione dotati di ragione, ma solo in parte. Il progresso, il cambiamento, le rivoluzioni non nascono mai dal solo intelletto. C'è la parte irrazionale, emotiva, sentimentale, che assume il controllo, spesso contravvenendo alle più elementari regole della logica. Anne voleva dirmi di essere finalmente entrata in possesso di un'incisione della musica cinese che stava cercando da giorni. Era tutta contenta e non la smetteva di esaltarne la bellezza lontana nel tempo.
3.000 anni fa, Carl. Non vedo l'ora di fartela sentire. Quando torni?
Era euforica, perché ormai la lista delle musiche era praticamente al completo.
Manca soltanto un esempio di musica popolare russa e poi abbiamo finito.
Il mio pensiero era già diretto altrove. Dove? Glielo dissi senza preavviso. L'irrazionalità vinse sulla logica. L'uomo prevalse sullo scienziato e sul datore di lavoro. Le dissi che avrei voluto incontrarla 10 anni prima. Che la desideravo da tempo, che lavorare fianco a fianco con lei era doloroso perché non riuscivo più a reprimere i sentimenti che provavo per lei. Anne non ne fu sorpresa.
A essere sincera, Carl, era mia intenzione parlartene prima o poi, perché anch'io ti desidero.
Oh, Anne.
Ma tu intendi per sempre?
Sì, per sempre. Anne, vuoi sposarmi?
No. Oh, sì. Sì, lo voglio.
Il telefono non era considerato il mezzo più romantico per chiedere la mano di una donna. No, la mano e tutto il resto, ovviamente. È un vecchio modo di dire. Normalmente si invitava la donna a cena, la si portava in un bel ristorante, si prenotava un tavolo lontano dal centro della sala e si chiacchierava del più e del meno, esibendo quella gentilezza sempre un po' esagerata, tipica degli innamorati, e poi dalla tasca della giacca appariva come d'incanto un pacchettino. A quel punto la donna capiva già tutto. Apriva il pacchettino, che conteneva un anello,
e si sentiva rivolgere la fatidica domanda: «Vuoi sposarmi?» Qualcuno arrivava anche al punto di inginocchiarsi, ma non sempre. Questo è quanto succedeva normalmente. Ma io ero sposato con Linda. Anne era fidanzata con Tim Ferriss e lavoravamo tutti insieme a un disco da mandare nello spazio. Di normale non c'era niente.
Avete ascoltato bene?
Sì, Lomax. Bellissima. Da dove viene?
Dal Perù. È una canzone inca.
La canta una bambina?
Non proprio. In realtà la cantante ha 15 anni. Adesso ne ha 28 perché la registrazione è di 13 anni fa.
E cosa dicono le parole?
Più o meno dicono: mi hai portata in chiesa domenica, ho pensato che andassimo a messa, la banda ha cominciato a suonare, ho creduto che fosse il tuo compleanno, che stupida sono stata.
Che cosa significa?
È il lamento della sposa bambina.
Ah, wow.
Nel caso specifico di questa ragazza, voglio dire la cantante, non è andata affatto così. E un po' si sente.
Cosa vuoi dire?
Il suo è un canto distaccato. Non ha davvero vissuto l'esperienza dolorosa di cui parla. E anche lì sta il suo fascino.
Un po' come Billie Holiday quando canta The Man I Love. Si sente che non crede a una sola parola di quello che canta.
Mi sono sempre chiesto se il disco contenesse amore a sufficienza. Strana domanda. Non troppo strana se si pensa che tutto il nostro progetto nasceva dall'amore verso il prossimo, verso il cosmo, verso ogni presenza di vita nell'universo. Riuscire a trasmettere un sentimento così tipicamente terrestre, però, era ed è un'impresa quasi impossibile. E pensare che ci abbiamo provato davvero in tutti i modi, a volte anche senza temere di sfiorare il ridicolo.
È stato davvero strano, Carl. Ero da sola in una stanza, rilassata. Mi hanno applicato gli elettrodi e hanno collegato il macchinario a un registratore a nastro. Poi ho chiuso gli occhi e ho cominciato a pensare a questa nostra meravigliosa impresa e allo slancio ideale che ci ha animati. Poi ho pensato alle grandi imprese dell'uomo sulla Terra, ai viaggi, alle conquiste. E alla fine anche la mia vita è entrata nel flusso dei pensieri e ho pensato all'uomo che amo, a te, a noi. Chissà se gli alieni potranno capire qualche cosa dell'amore, ascoltando il mio elettroencefalogramma.
Nel momento stesso in cui si decide di comunicare con gli alieni, ci si trova davanti a due scelte analoghe ma contrarie. La prima scelta è quella di farsi troppe domande e porta alla sfiducia e all'impotenza. La seconda scelta è quella di farsi una sola domanda: perché no? E porta alla creatività, allo slancio di condivisione, alla totale apertura verso l'altro. Grazie al perché no, anche l'aspetto sonoro di un elettroencefalogramma può diventare una chiave per cercare di condividere con gli alieni quelli che noi chiamiamo pensieri, ideali, emozioni. Amore.
Il disco volante che partì dalla Terra. La storia del Voyager Golden Record. Originale radiofonico di Cappa e Drago. Personaggi e interpreti: Carl Sagan, Giambattista Storti, Tim Ferriss, Davide Garbolino, John Casani, Matteo Carassini, Frank Drake, Mario Cei, John Lomberg, Jacopo Fracasso, Anne Druyan, Margherita Coldesina, Alan Lomax, Marco Cortesi, Linda Sagan, Jasmine Laurenti, Donna Onu, Irene Timpanaro e con Massimo Loreto, Camilla Parini, Mirko D'Urso e Rocco Schira. Presa del suono, editing e sonorizzazione, Thomas Chiesa. assistente alla regia Sara Flatt, regia di Gaetano Cappa, produzione Francesca Giorzi.